Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per lui, ha detto. Una missione che lascia sgomenti, secondo il legale di Ranucci. Fratelli d'Italia attacca il giornalista per un post in cui si paragona a Falcone e Borsellino. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo risponde attaccando di nuovo le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto oggi Tajani. Mentre in tutta l'Europa occidentale centinaia di migliaia di persone hanno guardato l'eclissi in serata. A Milano in centinaia durante il tramonto sul Monte Stella. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Così il legale di Sigfrido Ranucci ha commentato in serata la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso oggi di essere il mandante dell'attentato al giornalista durante l'interrogatorio per le indagini preliminari. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
Ha confessato in un interrogatorio Fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter Lavitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo Lavitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa, aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche. Posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Così ha detto oggi il ministro degli esteri. E continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero e un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale. E intanto la Russia ha iniziato a importare carburante dall'India a causa degli attacchi ucraini che hanno inasprito la crisi energetica. Nessun passo avanti tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di riprendere l'accordo quadro firmato lo scorso giugno e sulla carta in scadenza alla fine di questa settimana. Oggi una fonte iraniana, citata dall'agenzia Reuters, ha detto che non c'è nulla da prorogare perché in realtà i 2 mesi previsti da quell'accordo per arrivare a un'intesa definitiva non sono mai cominciati. E intanto il petrolio continua ad aumentare di prezzo. Questa settimana c'è stato anche il primo attacco con vittime degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, su una nave nel Mar Rosso. E negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara, un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti al seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One che, quando decollò dalla Turchia, era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro, Scott Bessent, sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto. Se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha usato parole chiare, sottolineandone la matrice nazifascista. Stamattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato un esponente di primo piano del governo Meloni, il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto solo un generico riferimento alla barbarie di quel fatto. Sentiamo Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
Ha detto ciò che è ormai ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
È stata prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Solo per oggi una cinquantina. Migliaia di passeggeri interessati dai problemi che stanno interessando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Sentiamo Claudia Brunetto, giornalista di Repubblica.
Siamo stati sì, diverse ore lì, dopo giorni appunto di attesa, passeggeri ovunque a dormire in ogni angolo, arrangiati come si può, stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nostri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimaste intrappolati in questa situazione. Da giorni che viene prorogata, diciamo, l'emergenza, anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo oggi è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
L'Eurovision Song Contest cambia le regole sui paesi in guerra. La competizione musicale ha comunicato oggi che l'emittente televisiva del paese vincitore non ospiterà in automatico l'edizione successiva come previsto finora. Secondo le nuove regole, l'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo stato o della sua regione immediata. Nessun paese viene apertamente citato dagli organizzatori, ma la decisione è arrivata dopo che Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno boicottato la scorsa edizione a causa della partecipazione di Israele. E si è conclusa circa 2 ore fa l'eclissi solare. Il sole è stato completamente coperto dalla luna in Spagna, Islanda e Baleari, mentre in altre zone, tra cui l'Italia, il fenomeno è stato solo parziale. A Milano centinaia di persone sono arrivate sul Monte Stella, in zona San Siro, per guardare il sole che si oscurava. Sentiamo alcune delle voci delle persone presenti, raccolte durante la diretta di Radio Popolare, che ha seguito l'evento.
L'eclissi, basta la parola!
Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso di un'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare che diventa molto visibile, o anche alcuni esperimenti che riguardano la teoria della relatività.
Pur non essendo astrofilo in generale, penso che l'eclissi è un grande fatto popolare.
Io immagino l'ascesa al Monte Stella in questo momento con 48 gradi là fuori. Io chiederei a Matteo Villacci, che dovrebbe essere arrivato lì, soprattutto se, come ce l'avamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo,
c'è un casino che la metà basta, fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare.
Se dovessi quantificare, quanta gente c'è secondo te, più o meno?
Per l'esattezza un bel po', secondo me siamo oltre il migliaio.
Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou,
ecco.
Il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora, sta diventando sempre più scuro.
Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
No, come? È pericoloso.
Un gesto d'annunziano.
No. È una luce un po' diversa,
è un po' diversa
da quell'oscurità che si crea col tramonto, sono sincera, è veramente scuro. Mamma mia ragazzi, adesso è bellissimo, ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
Oh, finalmente. Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
È finito.
Ma come è finito? Come uccidere un'emozione?
Il sole sta ricominciando, adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, buio non totale, diciamo crepuscolo avanzato come sensazione sul terreno. Adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
E in chiusura passiamo allo sport. Gli europei di nuoto in corso a Parigi, Sara Curtis ha battuto il record del mondo nei 50 metri dorso. Il risultato di 26,63 durante la semifinale della specialità ha assegnato all'atleta piemontese il posto in finale. Sempre agli europei di nuoto, Emma Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao hanno conquistato l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile, bronzo per Benedetta Pilato nei 100 metri rana e per Thomas Ceccon nei 200 dorso. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.